È tutta un'altra storia. Un programma di Franco Iappelli e Giorgio De Rossi.
Buon lunedì a tutti, da Franco Iappelli che vi sta parlando e Giorgio De Rossi.
Da Giorgio De Rossi, buongiorno.
Oh, vi auguriamo buongiorno per una, e procediamo alla nostra consueta rubrica È tutta un'altra storia. Per sviscerare gli aspetti più insoliti, più delle volte più buffi, delle volte più drammatici, molte volte sconosciuti, che hanno fatto la storia, l'hanno fatta in tutti i sensi, no? Delle volte degli avvenimenti più o meno sconosciuti hanno inciso sul nostro destino, quindi sullo svolgersi degli eventi storici, molto più di tanti eventi famosi come le grandi battaglie, come le guerre, i proclami dei re e così via, perché è proprio di questo oggi, di uno di questi episodi, di uno di questi eventi che sembra una sciocchezza, ma praticamente l'umanità deve la sua sopravvivenza proprio a un evento del genere, che sembra paradossale, ma siamo vivi, l'umanità è viva semplicemente perché anni fa, nel 1983, un tenente colonnello dell'armata sovietica salvò il mondo semplicemente non facendo nulla. È una cosa, diciamo, l'episodio si è conosciuto anni dopo, se ne parlò, ma insomma non venne molto pubblicizzato. Ci fu addirittura, mi sembra, una televisione danese che ci fece un documentario.
Sì, vero.
Qualcuno anni dopo questo evento gli dette un premio simbolico, mille dollari, insomma, per aver salvato il mondo. La cifra era alquanto esigua, ma soprattutto nessuno gli disse grazie in maniera, oserei dire, proporzionata a quello che lui aveva fatto. E che cosa aveva fatto questo, come si può dire, questo benemerito?
Certo.
Questo, personalmente lo considero un grande benemerito dell'umanità, perché ha evitato una guerra atomica. E quindi lui era un tenente colonnello, come abbiamo detto, dell'armata russa, dell'esercito sovietico, ed era un ingegnere che oggi lo definiremmo informatico. A quell'epoca era un ingegnere esperto in sistemi missilistici, di allarmi, sì, e così via, eccetera. Comunque non era l'ultimo arrivato. Quel giorno lui si trovava in una base, chiamiamola di ricognizione, come potremmo dire. Praticamente era un avamposto, mi sembra si chiamava Seoko, Soko, eccetera, dove praticamente c'era questo apparato di allarme nel caso ci fosse stato un attacco missilistico nei confronti dell'Unione Sovietica. Quel giorno, secondo a quanto narrano, perché la cosa poi è molto confusa, anche perché le autorità sovietiche non hanno mai dato eccessiva pubblicità all'episodio, quel giorno sembra che nemmeno dovesse starci Petrov, doveva semplicemente, mi sembra che sostituì un collega che aveva un compleanno, una festa, una cosa del genere, come succede generalmente tra colleghi e così via. A un certo momento arriva il segnale e scopre che dagli Stati Uniti, da una base del Montana precisamente, è partito un missile verso l'Unione, un missile atomico a testata nucleare diretto verso l'Unione Sovietica. Subito dopo ne partono altri quattro, quindi stanno cinque missili. Che e lui ha circa mezz'ora di tempo,
23 minuti credo, quello che ricordo.
Per l'esattezza, per stabilire se avvertire i superiori e dare l'allarme e quindi innescare la controrisposta.
Diciamo che ci sono 23 minuti prima che il missile arrivi a colpire Mosca, insomma, ecco, non esattamente 23 minuti di tempo per decidere, è proprio 23
no,
minuti.
No, insomma, cioè il lasso di tempo era veramente, beh, è anche te. Scusa Giorgio, anche se fossero stati 23 minuti per prendere una decisione del genere.
Ma che scherzi.
Passano subito.
Ma ti rendi conto quello che ha sofferto quest'uomo?
Oh, e quindi nasce per lui il, chiamiamolo caso di coscienza. Cioè lui da ingegnere, da esperto di questi sistemi d'allarme, tende l'intuito, lui parlò di intuito, e dice: io ho avuto l'intuito che il sistema si stava sbagliando, e allora quindi se il sistema si stava sbagliando conveniva far finta di niente e proseguire così.
Lui ha fatto un ragionamento molto intelligente dicendo: se gli Stati Uniti ci attaccassero non attaccherebbero con 5 missili ma con 5.000, con 500,
il che dimostra che Petrov
che era una persona col cervello in testa, insomma.
Beh, era un tenente colonnello con una laurea in ingegneria, ma sì, voglio sommato. Devo poi dare atto,
non era un esaltato,
ma devo dare atto che le università sovietiche non concedevano la laurea in ingegneria con tanta con tanta prodigalità e cose, quindi insomma era una persona seria, perché come si dice, competente e preparata. Però veniamo al dunque: lui salva l'umanità perché non fa niente. C'è il però che segue dopo. Il però che segue dopo è che le autorità sovietiche non lo possono ovviamente biasimare, perché ufficialmente, perché dice: saremmo tutti morti, questo è vero. Però lui è un ufficiale dell'Armata Rossa e quindi non ha rispettato il protocollo che è stato stabilito dalle autorità militari, dall'esercito stesso, non ha rispettato il protocollo da rispettare in queste occasioni. E quindi diventa imbarazzante la faccenda.
Ma c'era un'altra cosa ancora più imbarazzante per loro, era di ammettere che la tecnologia sovietica aveva fallito miseramente.
Erano due, perdere la faccia di fronte al mondo.
Non potevano ammettere che tutto quanto sarebbe stato causato da un loro equivoco, da un mal funzionamento della loro tecnologia.
Se ti ricordi, però, scusa la piccola digressione, fu lo stesso discorso un po'
di Chernobyl.
Perfetto.
Siamo d'accordo su
che all'inizio io ricordo, perché insomma ero in grado di intendere e di volere a quell'età, insomma ero già abbastanza stagionato. Ricordo che ci fu una certa riluttanza, ci fu un tentativo iniziale di nascondere la pericolosità di quanto era successo, poi per anni insomma gli effetti furono abbastanza devastanti, insomma. Quegli effetti vennero abbastanza nascosti.
Sai che cosa mi viene in mente comunque? Che sia a Chernobyl che nel caso di Petrov, noi siamo stati salvati dall'umanità di alcune persone che hanno in qualche modo sostituito la tecnologia. Mi spiego. In questo caso lui ha detto no, è impossibile che succeda questo. A Chernobyl ci furono i vigili del fuoco della centrale nucleare che si buttarono proprio dentro a dove c'era il pericolo maggiore, sapendo che sarebbero morti. Non so se ti è mai capitato di vedere quella serie televisiva che hanno fatto, che si chiamava Chernobyl per l'appunto.
No.
Beh, una cosa impressionante, ti consiglio di vederla, perché hanno addirittura ricalcato le scene, cioè ripercorso le stesse scene utilizzando le fotografie e i video dell'epoca. Quindi tu rivedi quello che avevi visto in parte ai telegiornali. Quindi, voglio dire, l'umanità di questa gente russa che veniva, il più delle volte veniva da erano contadini, ex contadini o figli di contadini, figli di falegnami, come nel caso di Yuri Gagarin, o figli di operai,
che avevano
assunto un ruolo, che però mantenevano quella loro umanità e quel senso di rispetto della vita altrui.
Beh, no, è vero.
Che ci ha salvato a tutti, tutta l'umanità, tutto il pianeta, perché in un caso di guerra nucleare di quel tipo se sa chi sopravviveva, insomma, ecco.
Però adesso ti voglio leggere un vecchio articolo del, mi sembra, del Corriere della Sera, sì, se non vado errato, che parla della morte di Petrov, di quando morì nel 2017. Lui aveva perso la moglie, era rimasto vedovo, la moglie Raissa, nome fatale, in Unione Sovietica.
Aveva una figlia che si chiama Elena, come la nostra direttrice.
Come la nostra,
la nostra direttrice.
La direttora.
La direttora.
Morì così, quasi nell'anonimato.
Come un pensionato abbandonato.
L'uomo che ha salvato il mondo, si può leggere, è morto come è vissuto, nell'anonimato, senza riconoscimenti o quasi, in un misero appartamento di una cittadina satellite di Mosca. Per mesi, anzi, nessuno ne ha saputo nulla e la notizia è traparata solo ora, perché qualcuno l'ha cercato nell'anniversario di quel 26 settembre 1983. Fu allora che il tenente colonnello Stanislav Petrov, morto a 78 anni, decise che i segnali che arrivavano da radar e intercettatori erano sbagliati, nonostante i tecnici giurassero il contrario, eccetera, eccetera, eccetera. Però, continuo più avanti, i suoi superiori, quando si chiarì che si era trattato di un errore del sistema, non lo premiarono. Il colonnello, anzi, ricevette un richiamo per non aver seguito la procedura standard e la sua storia è rimasta segreta fino al crollo dell'Unione Sovietica, ma anche dopo. In Russia non si è quasi mai parlato di Petrov. Il colonnello ha ricevuto qualche riconoscimento all'estero, ma nulla in patria. Insomma,
È incredibile.
Sì,
lui ha ricevuto un premio in Australia, se non sbaglio.
Sì, in Australia.
Ecco, quello dicevi tu dei $1,000 di premio, che fra l'altro lui ha dato ai suoi familiari, e per sé vuole solamente un aspirapolvere. Pensa che è strano.
Che
lui
ha
da solo, da povero pensionato, come quelli che si trovano morti, che se ne accorgono dopo 3 mesi qui in Italia. Praticamente, tanto succede.
Sì, immagino.
E lui faceva sta vita qui, io ho visto delle sue foto.
Praticamente, se ho ben capito, era un uomo che viveva solo, solitario,
tra le altre cose.
Perché si era diventato pure di cattivo carattere verso la fine, così almeno così l'hanno descritto, molto misantropo, molto sfuggente e così via. Se ho capito, praticamente questo viveva non diciamo un bugigattolo, perché
no,
sarebbe
un appartamento di quelli dei palazzoni del realismo socialista,
come, che ne so, la stanga di Corviale, insomma.
Ma sì, qualcosa del genere. Spinaceto dei tempi d'oro, insomma.
Beh, tempi d'oro, insomma.
Si fa per dire.
Ma comunque era una cosa abbastanza singolare.
Sì. Invece, sai, ti voglio raccontare un'altra storia, perché c'è un altro personaggio al quale dobbiamo la salvezza del pianeta, probabilmente, sempre sovietico, che si chiamava Vasilij Archipov, era un capitano di fregata che nel 1962 si trovò ad essere il secondo nella linea di comando di un sommergibile che era armato con un missile a testata nucleare, anche quello. Tu ti ricordi e sai benissimo che ci fu all'epoca la crisi di Cuba, dei missili,
esatto,
a Cuba.
Esatto.
Era successo che gli americani avevano messo i missili in Turchia e a Gioia del Colle, in Puglia. puntati verso l'Unione Sovietica, quelli l'avevano saputo, se l'erano presa male, e hanno montato le basi con i missili puntati sulla Florida, insomma sugli Stati Uniti, visto che stanno a 150 chilometri a Cuba, esattamente.
Cioè, quello che gli americani considerano il cortile di casa.
Esatto, insomma. Consideravano, ormai sono passati 60 anni, e c'era stato l'anno prima, nel 61, un tentativo di sbarco di truppe irregolari.
La Baia dei Porci.
La Baia dei Porci, esattamente, che erano stati ributtati a mare, arrestati, e quindi Cuba si stava preparando a nuove invasioni, armando la sua costa grazie all'aiuto dell'Unione Sovietica, che era l'alleato numero uno di Cuba. Bene, in quel momento l'America chiaramente non poteva accettare che ci fossero quei missili puntati sul proprio territorio, fecero una sorta di blocco navale intorno a Cuba e praticamente bloccavano l'accesso possibile di tutte le navi e le imbarcazioni che potessero consegnare i missili, altri missili a Cuba, insomma. Ci fu un sommergibile che fu scoperto, furono attaccati con delle bombe di profondità, e quando è riemerso il sommergibile, insomma,
l'unità,
sì, chiaramente ci sono stati dei problemi. L'unica cosa che da raccontare è che mentre stavano sotto ed erano bersagliati da questi proiettili, nel frattempo erano arrivati degli aerei che li mitragliavano.
Ma, scusa Giorgio,
sì.
Ma loro avevano violato il blocco intenzionalmente?
Certo, avevano violato il blocco intenzionalmente ed erano entrati nelle acque, diciamo, delle Bahamas. A quel punto sono stati circondati da 11 navi americane, poi c'era una portaerei, c'erano gli aerei in volo e hanno cominciato a ingaggiare il combattimento con questo sommergibile russo, sovietico, insomma. E il punto fu che il sommergibile, come dicevo, era dotato di un missile a testata nucleare. Loro, che erano isolati dal resto dell'Unione Sovietica, perché c'era stato un guasto al sistema radio, c'era un guasto al sistema di aria condizionata, per cui stavano a 50 gradi là sotto e cominciavano a dare i numeri, insomma. Non sapevano quindi se era scoppiata la guerra, perché nei giorni precedenti c'erano state tutte le notizie dei problemi fra Khrushchev, Kennedy, Cuba, la Russia, gli Stati Uniti, eccetera, eccetera, e quando a un certo momento il comandante in capo del sommergibile dice: a questo punto spariamo il missile. Per farlo partire però il missile a testata nucleare ovviamente aveva una potenza pari a quella della bomba di Hiroshima, tanto per capire di cosa stiamo parlando, avrebbe distrutto tutte le navi che circondavano il sommergibile, con tutte le conseguenze del caso, ovviamente. E c'era il comando di attacco, doveva essere dato da tre persone, e ci fu uno di questi che disse no, perché non mi pare il caso di fare questa cosa, che era il capitano Vasily Arkhipov, che in quel momento era il numero due. Alla fine, per farla finita, non spararono questo missile a testata nucleare, non scoppiò la guerra mondiale. Quando il sommergibile riemerse circondato dagli americani, si dice che ci fu una cosa abbastanza comica, che fa parte poi della storia, dico forse perché non ci abbiamo riscontri, però sembra che dei militari sovietici avevano preparato un cassone dove c'era scritto Top Secret KGB e lo buttarono a mare come per liberarsi di documenti compromettenti. A quel punto gli americani, la nave americana, inseguì la cassa, riuscirono a raggiungere la cassa. Nel frattempo il sommergibile sovietico era riuscito a scappare, e quando gli americani aprirono la cassa c'erano le opere complete di Marx e Lenin, quindi non erano documenti segreti ma solamente una sorta di scherzo fatto per scappare. Ecco, questo il senso del ridicolo della storia. Siamo stati salvati da un altro militare sovietico, via.
Sì, ma le bizzarrie della storia sono veramente strane. Si dice che nel 1983 ci fu anche un'esercitazione della NATO, un'esercitazione chiamiamola più o meno normale, ma la gli apparati, chiamiamoli così, dell'Unione Sovietica vennero tutti messi in allarme perché pensarono che fosse scoppiata la terza guerra mondiale, non, quindi insomma, no, ma ce ne sono stati di episodi di questo tipo, qualche volta sono stati anche funesti, cioè questi errori di interpretazione. Per esempio, sempre mi sembra nello stesso anno, se non vado errato, mi sembra che ecco, il 25 giorni prima dell'episodio dei missili, dei falsi missili, diciamo così, c'era stato l'episodio di il primo settembre, un caccia sovietico aveva abbattuto un jumbo jet coreano con 269 a bordo che era entrato in uno spazio aereo dell'URSS. Erano gli anni della gerontocrazia al comando, della paranoia e della profondissima crisi, si può leggere. Il segretario generale del Partito Comunista, Yuri Andropov, era permanente in ospedale. In quell'occasione, il primo settembre, a controllare i radar non c'era un Petrov, ma un militare disciplinato e ottuso che riferì ai suoi superiori. Un apparecchio, probabilmente un aereo spia degli Stati Uniti, aveva violato il territorio della madrepatria. I generali e i politici applicarono le regole. In pochi minuti il maggiore Gennady Osipovich, che aveva affiancato il jet civile con il suo Sukhoi, ricevette l'ordine di abbattere l'intruso. Non dissi alla base che era un Boeing, perché nessuno me lo aveva chiesto, si è giustificato in seguito. Quindi, insomma, cioè, si era dimenticato di specificare che era un aereo passeggeri e, insomma, 269 persone hanno perso la vita, diciamo, per una cattiva informazione. Questo dimostra la pericolosità di affidarsi a sistemi d'allarme che purtroppo sono fallaci, come tutti i sistemi d'allarme che possono essere fallaci. E questo ci fa pensare, sia pure di sfuggita, a che cosa può provocare la diffusione dell'intelligenza artificiale. Cioè,
certo.
Basta poco, basta un capello, basta un battito d'ala di farfalla, come si usa dire, e cambia il mondo, ecco.
Sì, voglio tornare un attimo sul comandante Arkhipov, perché quell'episodio ovviamente rimase nascosto fino al 2002.
Come al solito.
Per 40 anni non se ne seppe nulla, fino a che in un convegno a Cuba, a L'Avana, nel 2002, che mise insieme i protagonisti diretti o indiretti di quella situazione, quindi c'era Fidel Castro, c'era Schlesinger, che era un consigliere di Kennedy all'epoca.
Come no?
C'era McNamara, che era stato il segretario di Stato. E McNamara raccontò questa storia. Lui raccontò questa storia di Arkhipov, che ovviamente non ne conosceva il nome, poi lo seppe in seguito. Comunque raccontarono questa storia di questo,
celebre,
di questo eroe.
Celebre, lo dico a titolo e semplicemente di aneddoto, ma tu lo sai meglio di me. Era McNamara, che era segretario di Stato all'epoca della guerra del Vietnam, e c'era la famosa litania Sacro Cuore di Guevara fa che perda McNamara, insomma, cioè, e così di seguito. Ma penso che siamo arrivati addirittura d'arrivo, mio splendido
co-conduttore. C'erano anche delle altre litanie che dicevano: Dolce Cuore di Lin Biao fa che vinca sempre Mao.
Beh, Sacro Cuore del mio chef fa che io creda sempre in te.
E cioè, siamo tornati un attimo agli anni 60, scusate, ci siamo dei bambinoni, ma siamo, la storia...
Siamo dei reduci.
Esatto,
siamo,
ma comunque reduci. La storia va raccontata.
Siamo dei reduci col cuore di bambino, non abbiate pazienza.
Sì, sì. Bene, non resta che salutarci.
Ebbene sì, vediamoci lunedì prossimo.
Certo. Allora, buona giornata a tutti da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
A presto!